E quindi eccoci in onda con Taranto, come avevamo detto, e abbiamo al telefono un medico di base che salutiamo, medico di base quindi di Taranto. Ci puoi dire in quale quartiere lavori, di quale quartiere sono i tuoi pazienti e le tue pazienti?
Buongiorno, io lavoro, sono medico di famiglia e lavoro da 30 e passe anni nelle aree popolari della città di Taranto. Opero a ridosso dell'Ilva, nel quartiere Tamburi, ed abbraccio tutta l'isola di Taranto, l'isola Città Vecchia, e il centro della città di Taranto.
Quindi avresti già molto da raccontare, perché stai a Tamburi, che è il quartiere più colpito dai miasmi dell'Ilva, quindi sicuramente questo già sarebbe, ma penso l'abbiamo fatto anche altre volte, ci torneremo. Io ti volevo fare come prima domanda intanto sapere quando hai cominciato a capire che c'era qualche cosa di diverso, che stava accadendo qualcosa prima ancora magari degli annunci, o forse in contemporanea, non so, ti chiedo questo.
È una domanda difficile in una città ad alto rischio come Taranto questa, perché noi viviamo da sempre una condizione di processi infiammatori respiratori, del digerente, questo da molti anni, da quando c'è questa presenza, da quando poi si è incominciato a fare gli studi sulle patologie correlate alle malattie, all'insediamento industriale, al grosso insediamento industriale. Per cui ti devo dire che sempre noi verifichiamo situazioni, specie nei bambini, di insufficienza respiratoria, quando ci sono, voi dovete sapere che noi viviamo in una città che viene bloccata nelle sue attività quando c'è il wind day, quando spira un vento forte che fa sollevare le polveri dai parchi minerari dell'Ilva. Quindi
voi il lockdown in un certo senso già lo conoscete bene?
Certo, noi lo conosciamo bene, lo conoscono i nostri bambini, lo conoscono le mamme che devono avere a casa i bambini e chiudere tutte le finestre nei quartieri a ridosso dell'Ilva e anche nei quartieri più distanti. Quindi noi siamo già sofferenti, però poi abbiamo una grande fortuna, quella di avere il sole e il mare, che in qualche misura, come dicono i nostri pescatori, ci ha risparmiato da questa aggressione del virus, diciamo, detto così tra virgolette, ecco, perché poi anche noi abbiamo riscontrato polmoniti anomali e situazioni particolari già nei mesi precedenti alla grande epidemia che poi è diventata una pandemia. Quindi ti devo dire che il nodo grosso che noi abbiamo verificato è quello che poi sto vedendo e sto sentendo in tutta Italia, la grande assenza dei dipartimenti di prevenzione e la gestione, diciamo, in qualche misura politica di tutti questi apparati fino al 118. Noi viviamo già una realtà in cui avevamo una task force con il 118 che nei fatti era adibito anche a problematiche relative all'ordine pubblico e a possibili reazioni che ci potevano essere nel passato quando ci sono state le vertenze Ilva. Per cui io riscontro un grande deficit in questi, ma in tutta Italia, ecco, devo dire, dei dipartimenti di prevenzione, forse perché sono stati l'avamposto, diciamo, della politica, delle organizzazioni politiche istituzionali sul territorio. E quindi il grande, come posso dire, buco nero è lì, è mancato il territorio. Le pandemie e le epidemie non si curano negli ospedali. Io sono un medico di famiglia, questo potrei non dirlo come tanti miei colleghi, ma io credo che le pandemie e le epidemie si curano sul territorio. Se c'è un buon territorio, una presenza massiccia di medici di famiglia che avrebbero dovuto essere responsabilizzati già da prima e che avrebbero dovuto anche loro in fondo cambiare un poco il loro atteggiamento, rivolgersi più all'uomo, alla malattia, che piuttosto che alla telemedicina all'informatizzazione selvaggia della medicina, perché questo poi sta accadendo adesso a ridosso della grande pandemia, capisci? Io credo che questa sia la gioia del tiranno, nel senso che il virus esiste, il virus c'è, ha fatto tanti morti, però c'è anche un progetto per smantellare ulteriormente la sanità pubblica e per portare tutto verso la telemedicina. Difatti sono già pronte le piattaforme a ridosso di questa grande disgrazia che ci ha tutti colpito. Noi abbiamo già avuto segnali per cui i nostri sindacati erano già, come posso dire, pronti per la telemedicina. Quindi ci saranno tempi neri per la medicina
generale. Sì, guarda, io sto leggendo proprio dalla cronaca di Bari, di Repubblica, che ho qui sul computer. Visita in videoconferenza per superare ostacolo Covid. Nasce community dei medici a distanza. Si chiama PlusImple ed è la piattaforma digitale che promette di rendere più facile la vita per medici e pazienti. La lode della ministra Pisano, ora sanità è più semplice, una visita 4.0 in videoconferenza, lo scambio dei referti per via telematica con le comunicazioni criptate fra medico e paziente, una community di pazienti in via di sviluppo, insomma un ambulatorio virtuale. Mi sembra una prospettiva abbastanza così inquietante.
Io so che anche nel mondo dell'antagonismo della sinistra, diciamo, un po' più attenta, purtroppo c'è questa spinta, no? A questo tipo di innovazione, pensando che questo possa risolvere tanti problemi. Ma la medicina con gli algoritmi, la medicina senza lo scambio, come posso dire, delle informazioni che sono alla base di tutto, perché se tu accogli e fai una buona anamnesi e non la puoi fare certamente a distanza, devi controllare, devi guardare gli occhi, devi guardare, devi conoscere la vita delle persone. Per cui credo che a fronte di quello che ti dicevo prima, insomma, il virus c'è, circola, ed è un virus gestito dalla politica. Forse il grande nodo è proprio l'organizzazione della vita e delle persone, che dobbiamo rimettere un poco al centro.
Certamente, ma io ti volevo chiedere anche come hai agito comunque quando è stato chiaro che certi sintomi dei tuoi pazienti e delle tue pazienti potevano appunto far pensare al Covid. C'era una possibilità comunque di curarli a casa? Sappiamo che questo, tu parlavi appunto che si cura sul territorio, e noi questa cosa l'abbiamo detta tantissimo attraverso questi microfoni, anche con testimonianze e altre corrispondenze. Che cosa è successo però in pratica? Perché da noi, e non solo da noi qui nel Lazio, spesso le persone che hanno questi sintomi poi sono state lasciate anche a se stesse, a meno che poi non sopraggiungesse una crisi respiratoria gravissima. In quel caso magari era tardi, arrivava l'ambulanza, ma i giochi erano fatti. Si parla anche di terapie che devono essere somministrate in tempo precocemente. Insomma, ti chiedo questo.
Sì, noi effettivamente questo problema non lo abbiamo vissuto in maniera, come posso dire, come un'aggressione, perché di fatto abbiamo avuto molti meno casi. Però devo dire che il comportamento è sempre stato lo stesso, uno smantellamento della sanità pubblica sul territorio, tranne pochi volenterosi. Io personalmente ho continuato a fare il medico, perché ho scelto nella vita di fare il medico e lo faccio in tutte le condizioni, quindi me ne sono un po' fregato del blocco totale che è stato posto, naturalmente provvedendo personalmente ai mezzi di protezione e cercando di, come posso dire, fare una selezione, e quando le situazioni diventavano complicate, investendo in prima persona il 118. Non ho mai avuto riscontri, devo dire, dalle ASL posso dire, di notizie passate. I primi casi di Covid nella città di Taranto sono stati riscontrati da me, e sono stati lasciati nella propria abitazione, anche perché non gravi, ma le comunicazioni del Dipartimento di Prevenzione a me sono arrivate dopo un mese, con comunicazioni di tipo quasi poliziesco: i pazienti devono rimanere al domicilio, punto e basta, senza dirmi quanti tamponi erano stati fatti, se sono stati fatti. Dalle singole persone venivo a conoscenza che molte volte il tampone veniva fatto al marito, che risultava positivo, e non veniva fatto alla moglie. In altri casi persone mandate in ospedale a piedi con la febbre e rimandate a casa senza aver effettuato il tampone. È un po' la condizione che ci ha messo, come posso dire, con le spalle al muro, perché nei fatti poi, siccome siamo noi che conosciamo la gente con la quale abbiamo dei rapporti, c'è sempre questo grosso ricatto da parte dello Stato che mette un po' i pazienti contro i medici, e quindi sai, diventa difficilissimo gestire una fase di questa, anche perché le richieste della gente mi sembrano le più normali: facciamoci il tampone, cresci. Allora, in un paese che ha distribuito soldi a casaccia senza non penso che fosse la spesa del tampone il problema. Io penso invece che il tampone è stato usato come un timone per indirizzare le scelte che poi sarebbero dovute avvenire. Se tu pensi che il numero dei tamponi in generale è stato molto esiguo, capisci? E ancora oggi in Puglia noi siamo nella fascia quarta, quindi mi sembra effettuiamo meno di 60 tamponi, cioè la media mi sembra che di 88 tamponi per 100.000 abitanti al dia, noi siamo a meno di 60. Quindi capisci bene che il tampone viene utilizzato come mezzo per poi, al di là che i dati vengono raccolti con molto ritardo, perché se questi uffici funzionano in questa maniera, tu capisci bene che i dati non sono mai reali. Ma al di là di questo, a seconda se ti vogliono mandare a lavorare, a seconda se vogliono chiudere, vogliono aprire, aumentano o diminuiscono il numero di tamponi. Questa è la mia sensazione, perché ho visto un blocco rispetto ai tamponi forte. Ti posso anche dire che la stessa Ilva aveva cercato di fare i tamponi e aveva cercato di fare i test rapidi a tutta la sua popolazione, è stata bloccata in questo dal Dipartimento di Prevenzione, capisci? Quindi il problema era non venire a conoscenza dei casi. Questa è la mia sensazione.
Ma questo anche a livello nazionale, c'è un sommerso che è stato stimato in milioni di contagiati, certo, e contagiate, certo, che non viene, certo, per non parlare poi di una percentuale che adesso viene, certo, indicata come il 12%.
Molto probabilmente questo avrebbe portato al collasso delle strutture pubbliche che qui in Puglia sono state smantellate anche dai signori Vendola e dalle destre, voglio dire, in un abbraccio
mortale, è proprio il caso di dirlo.
Mortale, sì. Ha portato solo alla grande privatizzazione, certo, a favorire addirittura il San Raffaele di Milano, quindi una vecchia storia che questa città ha conosciuto negli anni passati.
Senti, ti volevo chiedere un'altra cosa, rispetto invece, che è un argomento che qui nel Lazio è molto, insomma, preoccupante, e poi accade anche in altre regioni, dal punto di vista di tutte le altre prestazioni, quelle per cui le persone si erano prenotate, no, attraverso il recupero, i CUP, sono ovviamente, penso, sospese.
Sono state sospese, dicono che debbano ripartire a giorni, ma la sensazione che noi avevamo già liste d'attesa in Puglia pazzesche, e queste ovviamente non vedo come possano ottemperare a queste prestazioni se già le liste erano pazzesche già prima. Naturalmente tutto questo viene utilizzato dalla politica, dai sindacati, per far passare come posso dire, in Puglia adesso, almeno a Taranto adesso, si possono effettuare gli esami urgenti e brevi. In una popolazione massacrata, capisci, già da decine di tumori, noi abbiamo indici di neoplasia altissimi, quindi viene sospeso tutto, e tutto si può fare, se diventa urgente diventa breve.
Certo,
e capisci,
sì,
che questo diventa un altro ricatto per i medici di famiglia, perché tutti vorrebbero l'urgenza, tutti vorrebbero il breve, e quindi si apre un altro conflitto all'interno. Voglio dire, nel rapporto che c'è tra popolazione e medici, che bisogna gestirla a danno della povera gente. Questa è la grande verità, perché capisci bene che chi ha i soldi adesso paga, perché le visite private non si sono mai fermate in grandi linee, tranne che proprio nei giorni in cui chi ha fatto tanti soldi pensa pure di salvaguardarsi, ma il grande problema è il nostro, che dobbiamo gestire, capisci? Cioè, se non è Covid oggi si può morire, insomma, questo è il concetto. Se non muori di Covid, muori di altre patologie,
di altre cose, perché non ti fanno prevenzione, perché non ti fanno i controlli, perché non ti rinnovano i piani terapeutici previo controllo delle tue condizioni. Sì, sono tutte cose di cui però a livello di stampa, di televisione, non si parla mai, si parla sempre d'altro.
Certo.
Questo sembra che sia un problema proprio che non esiste, addirittura poi non si parla nemmeno di, diciamo, una prospettiva diversa di gestione della sanità, questo è evidente. Fra l'altro pure qui nel Lazio, a Roma, insomma, il luogo che conosciamo meglio, ovviamente i privati continuano a lavorare con i prezzi che vogliono, e questo, a parte che è una discriminante di classe insopportabile, però significa che allora se tu vuoi prendere le tue precauzioni le puoi prendere, e non si capisce perché nelle ASL, negli ospedali, questo non avvenga, a meno che proprio in casi estremi addirittura non vengono nemmeno effettuati i controlli oncologici previsti, no? Di cioè, persone che già hanno...
Se tu pensi che nella città di Taranto l'oncologia che albergava all'ospedale nord, diciamo, l'ospedale Moscate di Taranto, è stata spostata in una clinica privata e lì è scattata l'epidemia, capisci? Qui, pagando la clinica privata, fior di quattrini. Quindi nella grande emergenza si è pensato di spostare l'ematologia e l'oncologia nelle cliniche private. Poi è ritornato tutto nell'ospedale perché ci sono stati i casi, cioè è una storia un po' complessa, però voglio dirti che tutto va verso la sanità pubblica e tutto va verso l'informatizzazione selvaggia della medicina. Questi sono i grossi problemi. Io credo che il compito nostro debba essere quello di diffondere questo e di andare, come posso dire, ad una richiesta semplice, che è l'azzeramento dei vertici dei dipartimenti di prevenzione del territorio, dei servizi di prevenzione e dei vertici politici dei 118, insomma.
Certo, però diciamo questo indubbiamente
è facile dire che il 118 è aggredito, però capisci bene che quando i colleghi lavorano in situazioni disperate, con i capi chiusi negli ospedali, sai, gestire realtà come questa nostra, dove esiste tanta disoccupazione, dove esiste tanto lavoro nero, dove esiste, diventa effettivamente difficile. Ecco perché credo forse il compito sarebbe quello di chiedere a livello nazionale l'azzeramento e mettere in discussione il ruolo della protezione civile, che ha fatto da braccio armato, no, da manganello di questo governo nei fatti.
Sì, poi sicuramente credo che l'impegno sia di creare comunque un movimento forte, perché queste cose non ce le regalano, perché qui va ristrutturato completamente il Servizio Sanitario Nazionale, portato a una gestione della salute e una sanità che sia gratuita, l'intramenia è un altro scandalo che deve finire, umanizzata e garantita soprattutto a tutte e tutti, perché ci sono fasce vaste di popolazione che sono escluse.
Sì, però per far questo abbiamo bisogno di poche cose e chiare. Secondo me oggi aprire una discussione sul ruolo della protezione civile, che ha gestito tutta questa questione fino alle mascherine, a tutti gli scandali, è mettere in discussione i vertici del dipartimento di prevenzione, mi sembra essenziale, perché lì si annidano le politiche, i medici che non sono medici nei fatti, si annidano le burocrazie, capisci? Quindi se non partiamo da cose semplici, secondo me ci incartiamo un'altra volta, e questo è il discorso.
Dipenderà anche
su che virus è questo. Io lo chiamo global capitalism virus.
Sì, quello è il virus, come qualcuno sui giornali di oggi diceva che la grande pandemia è la fame, e che adesso si sta ovviamente aggravando. Io credo che comunque prendere coscienza di queste cose e darsi da fare per cambiarle sarà una guerra, questa sì, non quella che ci descrivono adesso, molto impegnativa, ma bisogna tirarsi sulle maniche e affrontarla. Io, se vuoi aggiungere qualcosa, ti lascio ancora la parola, se no ti...
No, grazie. Vi ringrazio per l'attenzione.
Noi ringrazio
i giovani dell'Ardita Due Mari, che sono un'associazione nata a ridosso delle grandi lotte, effettuate sulla problematica dell'inquinamento e dell'ILVA, che in questi giorni si stanno dando da fare, stanno consegnando pacchi a domicilio a tutte le famiglie bisognose, e quindi con loro abbiamo instaurato questo rapporto che ci potrà portare, se vogliamo, a mettere al centro dell'attenzione le questioni di cui ti dicevo prima, e anche riprendere quelli che sono i rapporti sociali in fondo, no? Capisci? Perché se quando il distanziamento si chiama distanziamento sociale, non distanziamento fisico, i medici l'hanno sempre chiamato distanziamento fisico, adesso anche i medici hanno perso la memoria, ma se facessimo un chiarimento anche sui termini, capisci? Non siamo, questa non è una guerra, se noi saremmo soldati, non è distanziamento. Sì, non ci possiamo più incontrare, distanziamento fisico, che è una cosa diversa, voglio dire, no?
Certamente, allora, certamente.
Essere chiari anche su questi passi e aprire il grande nodo che c'è intorno alla medicina al servizio della gente e che speriamo possa rimanere tale, visto che invece i progetti economici sono altri, insomma.
Benissimo, allora io ti saluto, ti ringrazio tanto, i nostri microfoni sono sempre disponibili per appunto anche ulteriori contatti. Grazie ancora e buona giornata, ciao.
Buona giornata, arrivederci.
E questo era un interessantissimo contributo appunto che ci arriva da Taranto, da questo compagno, un medico di base. E credo sia insomma, importante per quello che possiamo, l'abbiamo fatto tanto nelle settimane scorse, di andare un po' a vedere in giro per l'Italia quello che succede.